Questa mattina vorrei portarvi un passaggio che viene da Atti 1, da 4 a 8, e vorrei leggerlo assieme a voi. Trovandosi con essi, Gesù che si trova con gli apostoli per gli ultimi giorni del suo periodo qui sulla terra, dopo la risurrezione, gli dà queste ultime indicazioni che sono proprio essenziali, o queste indicazioni che sono fondamentali per il tempo di ministero, di vita cristiana che ci sarebbe stata dopo la sua partenza. Allora Gesù gli dice questo: trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udita da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro: non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Amen. Vorrei pregare con voi. Signore Gesù, ti ringrazio perché la tua parola è sempre e completamente verità. Ti ringrazio perché la tua parola è potente e ti chiedo che questa mattina il tuo Spirito Santo possa dimostrare questo nella nostra vita, nella vita di ognuno qui presente, Signore. Ti chiedo che la tua parola parli ai nostri cuori, ci mostri la via, che ci faccia vedere Gesù e che ci aiuti a servirlo meglio e onorarlo con tutto il nostro cuore. Amen. Grazie, Signore. In questo testo abbiamo Gesù che sta per andare in cielo e si dice: è importante che io dia a questi miei discepoli una direzione, qualcosa di fondamentale, di forte, di chiaro, affinché partano nella direzione giusta in tutto quello che gli sta davanti da fare. E allora notate che qui dice: trovandosi con essi ordinò loro. Non è soltanto che gli dice fate questo, ma proprio glielo ordina. È una cosa, ricordatevi, è da fare, è così. Non è soltanto gli disse, condivise, ordina. E cosa gli ordina? Gli ordina di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre. Questa promessa del Padre era la venuta dello Spirito Santo di cui gli aveva parlato e che trovate nel Vangelo di Giovanni e in altri diversi passaggi, in Marco, alla fine del capitolo 16 e così via. È un po' strano che gli dica questo, in quanto alla fine di Matteo dice: andate in tutto il mondo, predicate questo Evangelo a tutte le creature, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora Gesù aveva come obiettivo che loro andassero a portare il Vangelo, perché Dio, quante persone ama in questo mondo? Tutte, ok? Ama tutte quante, ama ognuno di voi, ma non solo voi, ama ogni persona che voi vedete qui a San Benedetto, ogni persona che incontrate per strada, nei supermercati. Ricordatevelo, Dio ama in modo preciso e specifico quella persona anche, tutti quanti. Allora lui voleva che la sua parola fosse predicata a tutti, però prima di andare a farlo bisognava che fossero ripieni di Spirito Santo, perché Gesù sapeva: quest'opera che io vi confido, quest'ordine che vi do, è impossibile da compiere se non avete colui, l'unico che vi può dare la forza per fare questo, e l'unico è Dio stesso. Noi crediamo naturalmente che Dio Padre è Dio, Dio Figlio è Dio, è Dio, Spirito Santo è Dio, completamente. Non è che crediamo che uno è superiore e l'altro inferiore, non è niente di tutto questo. Lo Spirito Santo è Dio, per cui quando noi diciamo che veniamo battezzati nello Spirito Santo, veniamo riempiti di Dio completamente, capite? Cioè Dio è proprio nella sua piena forza in noi, ed è l'unico modo che ci è stato dato da Cristo affinché noi possiamo portare avanti questo suo comandamento. È l'unico modo per poter, come dicevo l'altra sera, lo Spirito Santo ci è stato dato per l'evangelizzazione, ma non solo per l'evangelizzazione. Lui convince di peccato, quanto alla giustizia, eccetera, eccetera, però produce in noi anche santificazione di carattere, ci dà saggezza, ci dà guida, produce il frutto dello Spirito Santo, fa tutte queste cose, non è che fa soltanto l'evangelizzazione. Se voi avete un problema personale e volete riuscire a superarlo, vi dico una cosa: impegnatevici, però contando sull'azione dello Spirito Santo nella vostra vita. Non è soltanto dire lo faccio con le mie forze, lo Spirito Santo vi dà quella forza, quella saggezza, quelle capacità, quell'ispirazione che noi non possiamo avere da noi stessi. Allora Gesù dice: prima di andare, per favore, fermatevi e aspettate l'attuazione della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udita da me. Adesso gli dice: ricordatevi che Giovanni Battista battezzò con acqua, ed è una bella cosa, ottimo che siano stati battezzati nell'acqua, perché questo era un segno del ravvedimento, della comunione con Dio adesso. Però c'è un battesimo più importante di quello dell'acqua, ed è questa immersione nello Spirito Santo. Una cosa è essere immersi nell'acqua, si testimonia del fatto che Cristo ci ha salvati, ci ha perdonati, però essere immersi nello Spirito Santo è ben altra cosa. Se dovessi scegliere fra i due, non ho dubbi su quale scelgo, va bene? Però è giusto nella parola di Dio di farli tutti e due. Naturalmente i discepoli non capivano tanto questa cosa, e cosa fanno? Lo vedete nel versetto 6, Gesù gli parla della cosa più importante che gli poteva dire prima di andarsene in cielo, e loro si mettono a divagare su cosa? Quando è che ristabilirai il regno a Israele? Ignoranza assoluta, scusatemi fratelli, ma proprio Gesù gli parla del cielo e loro gli parlano della terra. Gesù gli parla dell'oro e loro gli parlano dell'alluminio, capite? Proprio due mondi che non si incontrano, no? E vedete che Gesù, nella sua risposta, gli dice, egli rispose loro: non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. In pratica svincola la domanda e ritorna ancora una volta al soggetto importante. Dice: non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha la propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. In pratica gli dice: chi se ne interessa di quando ristabiliremo sto regno a Israele? È proprio la minima importanza. Adesso quello che è importante è che capiate questo qui, che io desidero che voi aspettate qua a Gerusalemme finché lo Spirito Santo vi riempie di sé, e poi avrete potenza e andrete a fare quello che dovete fare nel mondo intero. Ci siamo capiti? Il regno ci pensiamo un'altra volta. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Perché riceveremo potenza quando lo Spirito Santo verrà su di noi? Perché lo Spirito Santo è Dio, perché lo Spirito Santo è per definizione potenza, è per definizione amore, è per definizione santità, giustizia, bontà, allegria, capite? Quando si dice che lo Spirito Santo produce in noi questo frutto, fra i quali c'è l'amore, la pace, la gioia, l'autocontrollo, perché lo fa? Perché Lui è così, lo sviluppa in noi. Piantiamo un seme, non so io, di cachi, ad esempio, no? Cosa spuntano? Non spuntano mele o banane, spuntano cachi. Piantiamo lo Spirito Santo dentro di noi, lo Spirito Santo fa quello che Lui è dentro di noi. Produce amore, allegria, gioia, potenza. Produce in noi il frutto e manifesta la sua potenza tramite i doni dello Spirito Santo. E a quel punto lì mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Se dovessimo marcare questa cosa, farla vedere su una cartina geografica, diremmo che Gerusalemme è dove si trovavano, poi c'era la Giudea, era la regione dove si trovavano loro, per voi sarebbe San Benedetto, sarebbero le Marche, poi andando avanti dice Samaria, mettiamo non so l'Abruzzo, a nord cosa avete, il Veneto, no? Giusto. No, sbagliato. Emilia Romagna. No. Cioè, gli dice, da qui deve andare nel mondo intero, deve arrivare fino al polo nord, al polo sud, capite? Cioè, deve arrivare dappertutto. Dovunque c'è una persona, lì deve arrivare il Vangelo. Se un giorno faranno le colonie sulla Luna, indovinate cosa vuol dire? Vuol dire che qualcuno deve andare sulla Luna a portargli il Vangelo anche a quelli. Dovunque ce ne sarà uno che non conosce ancora Gesù, qualcuno dovrà andare a portargli il Vangelo. Questo è il significato della cosa. Adesso, nella Bibbia, questo punto che Cristo ha insegnato ai suoi discepoli viene dimostrato in un modo chiaro in tanti, tanti, tanti momenti. Sapete, se un soggetto nella Bibbia non è importante, se ne parla una volta e mezza. Se una cosa è importante, la trovate costantemente, da Genesi ad Apocalisse. L'andate a ritrovare perché Dio la sottolinea, la dice una volta, la dice due volte, la dice 10 volte, perché vuole che, leggendo la parola di Dio, capiamo e queste cose scendano dentro di noi. E adesso io vorrei fare un po' una storia di come questo punto che Gesù Cristo ha detto dell'essenzialità del riempimento dello Spirito Santo, dell'azione dello Spirito Santo nella vita dei credenti è mostrata nella parola di Dio. E voglio farvi esempi dall'Antico Testamento, dal Nuovo e poi anche nella storia della Chiesa passata e presente. Prendiamo Mosè. In Esodo 11, da 25 a 29, si dice: il Signore scese nella nuvola e parlò a Mosè, prese dello spirito che era su di lui e lo mise sui 70 anziani. Mosè aveva degli anziani che lo aiutavano a governare il popolo, ed erano 70. E appena lo spirito si fu posato su di loro, profetizzarono, ma poi smisero. Intanto due uomini, l'uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti nell'accampamento e lo spirito si posò su di loro. Erano fra i 70, ma non erano usciti per andare alla tenda e profetizzarono nel campo. Un giovane corse a riferire la cosa a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nel campo. Gli sta dicendo: c'è qualcosa che non va qui, cos'è sta storia? Allora Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè fin dalla sua giovinezza, prese a dire: Mosè, signor mio, non glielo permettere, perché voleva proteggere questo Mosè, no? Cioè dice: tu sei veramente l'uomo di Dio, tu sei colui che deve profetizzare, lo Spirito Santo deve essere su di te e sugli altri, no? Cos'è sta storia qua? A finire che dopo tutti quanti sono allo stesso livello. E guardate la risposta di Mosè. Ma Mosè gli rispose: sei geloso per me? O fossero pure tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore mettere su di loro il suo spirito? Cioè magari lo Spirito Santo andasse non solo su quei 70 ma su tutti quanti. Questo sarebbe il mio desiderio. Vorrei vederli infuocati per Dio, profetizzare, avere lo zelo di Dio nel loro cuore grazie allo Spirito Santo, altro che soltanto su di me. Qui dunque vedete nell'Antico Testamento come questa unzione dello Spirito Santo è già manifestata qui e produce delle cose. In questo caso profetizzano. Saul, primo re di Israele. In 1 Samuele 10, dal versetto 5, si dice questo: poi arriverai a Gibea di Dio, una città, dove è la guarnigione dei Filistei. Entrando in città, questo è Samuele che parla a Saul, dopo che l'aveva unto re, dunque fresco fresco di nomina a re. Entrando in città, incontrerai una schiera di profeti che scendono dall'alto luogo, da una zona, diciamo, di culto religioso, preceduti da salteri, vari strumenti, salteri, da timpani, da flauti, da cetre. Essi profetizzeranno. Lo Spirito del Signore ti investirà e tu profetizzerai con loro e sarai cambiato in un altro uomo. Quando questi segni saranno avvenuti, fa quello che avrai occasione di fare, poiché Dio è con te. Saul, sapete che ha incontrato Samuele per via della questione che avevano perso le asine e così via, le trovano, dopodiché Samuele lo unge come re. E Saul, fino a questo punto qui, è una persona del tutto normale. Non so cosa faceva di mestiere, forse contadino. Però Dio adesso ha deciso di usarlo come re e per usarlo come re decide: qui ci deve essere un cambiamento, non posso solo prenderlo così, ma devo dargli la benzina nel motore, come facevano con la Esso nel passato, metti un tigre nel motore. Questo qui quelli della mia generazione se lo ricordano. E così Samuele gli dice: ti avverrà in questo modo, questa unzione di Dio scenderà su di te in questo modo. Andrai lì in questa città, incontrerai questi profeti, loro profetizzano, quando li incontri anche tu comincerai a profetizzare. Lo Spirito del Signore ti investirà, scenderà su di te e sarai cambiato in un altro uomo. Fateci caso, questo è esattamente quello che succede nel Nuovo Testamento. I discepoli sono stati formati ai piedi di Gesù per 3 anni e sono migliorati qui e là, però è veramente soltanto dopo la Pentecoste, quando lo Spirito Santo scende su di loro, che il vero cambiamento prende piede, non è prima. C'è una differenza pazzesca fra il Pietro del momento della crocifissione e il Pietro che predica rischiando la vita lì davanti in quella piazza che c'era dove lo Spirito Santo era sceso. Lo Spirito Santo ha preso questi discepoli ed è come se quel potenziale che avevano l'ha reso grande, l'ha reso attuato. E così è stato fatto anche con Saul. E Samuele gli dice: quando questi segni saranno avvenuti, fa quello che avrai occasione di fare, poiché Dio è con te. Buttati, vedrai che Dio è con te. Davide, 1 Samuele 16, versetto 13. Sapete che Davide diventa re al posto di Saul? Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno lo Spirito del Signore investì Davide. Capite? Quando c'era un'opera da fare, Dio non li mandava, dice vai a farla, punto e basta. Gli dava lo Spirito Santo per poterla fare, perché senza lo Spirito Santo non si va da nessuna parte. Questo è il punto. Davide, dopo di questo, si incontra con Golia, inizia da qui la cosa. Se guardate nella vita dei profeti, nell'Antico Testamento, lo Spirito Santo continuamente li ispirava, li guidava, scendeva su di lui, loro avevano esperienze, ce ne sono di tutti i colori, studiate la vita dei profeti. Gioele, il profeta Gioele, parlando degli ultimi tempi, che sono i tempi a partire dagli Atti degli Apostoli fino a oggi, questa promessa che sto per leggere è valida per voi oggi. Dio lo ha scritto per noi, qui riuniti. Sentite cosa dice Gioele in Gioele 2, dal 28. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri vecchi faranno dei sogni. I vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. E chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Pietro riprende nella sua predicazione esattamente questo passaggio e dice: questo è quello di cui ha parlato Gioele. Dio lo sta attuando ai nostri giorni. E Dio ha continuato da lì a fare le stesse cose fino ai nostri giorni, e questo continuerà finché Gesù Cristo ritorna. Veniamo al Nuovo Testamento. Giovanni Battista, Luca 1, versetto 15. Qui si parla di Giovanni ancora prima che lui nascesse, perché sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande alcoliche, e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Vi rendete conto cosa sta dicendo? Perché Dio aveva un piano così grande per Giovanni che l'ha riempito di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Non so se parlava in lingua o no. Gesù ha detto di Giovanni che non c'è fra i figli degli uomini uno più grande di Giovanni. È stato il culmine. E lo Spirito Santo è sceso su di lui ancora prima che nascesse. Perché Dio aveva un grande piano per quest'uomo qui. Allora doveva riempirlo di Spirito dall'inizio proprio. Arriviamo adesso all'esempio massimo, Gesù Cristo nostro Signore, Matteo 3,16. Gesù appena fu battezzato salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Gesù è Dio, ma Gesù è stato anche uomo qui sulla terra, naturalmente, per cui aveva bisogno anche lui di questa potenza dello Spirito Santo. E Dio ha mantenuto la sua promessa, lo Spirito Santo è sceso, in questo caso manifestandosi come una colomba, e da lì è iniziato il ministero di Cristo. E che ministero è stato? Però se non ci fosse stato questo, anche per Gesù, essendo realmente uomo come voi e come me, un essere umano, le cose non potevano succedere. Gesù non poteva fare, non poteva dire, non poteva essere quello che è stato, se non per l'azione dello Spirito Santo che è sceso su di lui. Thank you.